Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Molto spesso, cari amici, abbiamo parlato della teoria della relatività generale di Einstein. Ne abbiamo parlato perché forse è, anzi, sicuramente è la teoria fisica, scientifica più precisa, più collaudata, più verificata della nostra cultura umana, possiamo dire. Nel 1915 Albert Einstein propose questa teoria della relatività generale, che è una teoria cosiddetta relativistica della gravitazione, cioè descrive le proprietà del comportamento dei gravi, soprattutto del comportamento di stelle, di pianeti, ma anche, se volete, diciamo di cose più vicine a noi, come per esempio si tiene conto della relatività di Einstein nel funzionamento dei nostri smartphone, ecco, per correggere dei piccoli errori, delle piccole discrepanze che si trovano nella misura del tempo, a seconda che ci si trovi sulla superficie della Terra oppure all'altezza di uno di questi satelliti per le telecomunicazioni. Dunque, la teoria della relatività generale di Einstein è sicurissima, è precisissima e non si può prescindere proprio da questa. Quando fu proposta appunto nel 1915 attraverso varie relazioni che Einstein fece presso l'Accademia Prussiana delle Scienze, quindi a partire dal novembre del 1915, questa teoria è stata accettata. Ed è stata una vera e propria rivoluzione nel pensiero scientifico. Perché? Perché sostanzialmente la relatività che cosa ci dice? Che se la Terra gira intorno al Sole, non è per la presenza di una forza, così come la intendiamo, la forza elettrica, la forza magnetica, ma gira intorno al Sole perché il Sole con la sua massa deforma in curva il tessuto spazio-temporale. Quindi innanzitutto la nostra realtà non è più lo spazio e il tempo, ma è un tutt'uno, è un continuo quadridimensionale che si può far assomigliare con un'analogia a una superficie, come per esempio può essere la superficie del mare o la superficie, più semplicemente una superficie di un foglio. Ecco, però questo avviene non in due dimensioni, ma in quattro dimensioni. Beh, un foglio può essere piatto, oppure possiamo immaginarci un pallone, quindi la superficie di una sfera, oppure possiamo immaginarci la superficie di una forma come quella della sella che si usa per sellare i cavalli, quindi una cosiddetta superficie a curvatura negativa. Beh, il nostro Sole incurva lo spazio-tempo che, anziché essere piatto, diventa un po' come il fondo di un, diciamo così, di una pentola, no? Cioè diventa curvo e la Terra gira intorno al Sole proprio perché si muove all'interno di questa superficie curva. Pensate che le previsioni della teoria della relatività furono verificate con molta accuratezza proprio pochi anni dopo la sua formulazione. Ed è stata la teoria che ha saputo spiegare, per esempio, il movimento del pianeta Mercurio intorno al Sole, che si muoveva in modo strano, che non era giustificato, questo movimento dalla teoria newtoniana. Quindi poi si osservarono, ricordiamo l'esperienza di Eddington, che misurò come veniva deflesso un raggio di luce intorno al Sole. La luce di una stella veniva incurvata passando vicino al Sole. Quindi tutte queste verifiche hanno dato credito a questa teoria che, ripeto, la applichiamo anche nelle nostre applicazioni tecnologiche. Ma qual è stata una delle più grandi novità di questa relatività generale? È che si può, come aveva già capito Einstein, si può applicare non solo ad oggetti, diciamo così, locali, come il Sole, la Terra, la Luna, il Sistema Solare. Si può applicare anche a tutto l'universo osservabile. Per primo, proprio Einstein si accorse, facendo i conti, che la geometria, cioè la forma di questo intero spazio-tempo, può essere di tre tipi, come vi dicevo poc'anzi, cioè può essere una superficie piatta, come quella di un foglio di carta, di un tavolo, può essere una superficie curva, come quella di una sfera, simile, analoga a quella di una sfera, in questo caso dovremmo dire un'ipersfera in quattro dimensioni, oppure può essere una superficie, diciamo così, pluridimensionale, a curvatura negativa, come quella di una sella. Ci sono molte differenze. A secondo che il nostro universo abbia una geometria globale, ripeto, sferica, a curvatura positiva, piatta come quella di un foglio, oppure negativa come quello di una sella, il comportamento di stelle, galassie, ammassi di galassie è completamente diverso rispetto, appunto, a un caso rispetto all'altro. Precisamente che cosa si accorse Einstein? Che il nostro universo innanzitutto si sta espandendo. Ecco, se ne accorse, poi rettificò la sua opinione, pensava di aver fatto un errore, ma comunque lui stesso si accorse che le sue equazioni della relatività generale indicavano un universo instabile, dinamico. Precisamente un universo che o si doveva contrarre o si doveva espandere. Poi, sempre negli anni successivi, nel 1929, un cosmologo, un astronomo, Hubble, si concentrò sul movimento delle galassie e formulò la legge di Hubble, cioè disse che l'universo si sta espandendo. E più si guarda lontano nello spazio, più vediamo la velocità di espansione aumentare. Questo significa che le galassie sono simili alla nostra galassia Via Lattea, che sono lontane da noi, si allontanano da noi con una velocità che è tanto più grande quanto più queste galassie sono lontane. Quindi è facile da capire, ma per spiegare questo fenomeno ci è voluta tutta, diciamo, la complessità della relatività. Ma non basta, anche l'indipendenza di questa geometria, chiamiamola così, dell'universo, cambia il suo destino. Per esempio, Einstein si rese conto che ci sono tre possibilità legate a un parametro che lui ha usato, che è la densità di energia e massa, una densità volumetrica dell'energia e della massa, a secondo se questo parametro che lui chiamò, battezzò omega, a secondo se questo omega è maggiore, uguale o minore di 1, si hanno tre possibilità mutuamente esclusive. Avremmo a che fare con un universo cosiddetto chiuso se questo parametro di densità è maggiore di 1, e questo significa che la geometria è analoga a quella di una sfera, quindi un universo chiuso, che se viaggiassimo in una direzione ci troveremmo al punto di partenza dopo miliardi di anni di viaggio. Oppure avremo a che fare con un universo aperto, se la geometria dello spazio è una curvatura negativa, e in questo caso viaggiando verso in una certa direzione non torneremo mai nel punto di partenza, anzi ci allontaneremo sempre di più e questo universo sarebbe in continua espansione. L'altra possibilità è che l'universo abbia una geometria piatta, come si dice euclidea, in questo caso per esempio omega uguale 1 e la somma degli angoli interni, per esempio, di un triangolo è proprio 180 gradi, cioè quello che noi usiamo comunemente nella nostra geometria. Anche sulla Terra, che è curva, ha una curvatura positiva, è talmente grande che possiamo localmente pensare che sia piatta, ecco, e possiamo applicare il teorema di Pitagora così come lo conosciamo. Ma qual è la diversità appunto nel destino ultimo di questi tipi di universo? Un universo chiuso imploderebbe, cioè dopo una prima iniziale espansione, la gravità che attira le masse l'una verso l'altra avrebbe la meglio rispetto a questa fuga delle galassie, queste invertirebbero il loro moto. E ci sarebbe quello che gli scienziati chiamano un Big Crunch, cioè un collasso universale. L'universo si annichilerebbe. Se invece l'universo è aperto, si espanderebbe in eterno fino al punto che nel nostro cielo noi non vedremmo più niente, vedremmo solo un buio perché tutte le galassie sono talmente lontane che sono uscite fuori dalla possibilità di osservarle, quindi un cielo completamente buio, se non fosse per le stelle della nostra galassia. L'universo piatto invece è esattamente corrispondente a omega uguale 1 e allora abbiamo un comportamento, sì, di espansione, ma di un'espansione che non prevede né il collasso né un allontanamento delle galassie in eterno, se non fosse per un fatto che adesso vedremo insieme. Immaginatevi, cari amici, che lo stesso Einstein rimase sbigottito, sorpreso, quando apprese che le osservazioni del cielo profondo e anche di quella che chiamiamo la radiazione cosmica di fondo indicavano senza ombra di dubbio che il nostro universo possiede esattamente una geometria piatta, piana, euclidea, cioè che questo fattore omega, questo parametro omega, densità, energia, massa, con una precisione inimmaginabile è uguale a 1. E questo è un fatto inspiegabile. Fisicamente inspiegabile, perché omega potrebbe avere tutti i valori compresi tra 0 e 1 e maggiori di 1. Quindi immaginatevi una lotteria dove una persona fa una vincita con una probabilità che è praticamente 0. Allora, sì, sarebbe bastato, come si accorsero anche i cosmologi, che omega fosse diverso da 1 anche per una parte su 10 seguito da 60 zeri, per far sì che l'universo non sarebbe esistito, così come lo osserviamo. Tutto questo, cari amici, che cosa ci indica? La spiegazione più logica di questo fatto che potremmo chiamare perfezione infinita nella nascita dell'universo, e non trova una spiegazione migliore di quella che esista Dio, cioè un artefice onnipotente, onnisciente, trascendente, soprannaturale, che ha dato inizio a tutto come una causa che non ha una causa, lui, e che ha fissato questi valori con una precisione praticamente infinita. In un certo senso è come se la scienza della cosmologia ci addita Dio come spiegazione, Dio creatore, come una spiegazione più razionale, più logica di quello che osserviamo con i nostri telescopi, radiotelescopi e osservatori per le onde gravitazionali. Quindi, altre ipotesi o sono meno convincenti oppure non risolvono il problema di come mai l'universo esiste e sia così preciso, come in effetti lo osserviamo, perché poi è chiaro che uno può pensare che siano stati gli extraterrestri, va bene, aver creato l'universo, però ci si pone poi la domanda di chi ha creato gli extraterrestri. Dunque, cari amici, a secondo di questo scenario, che può essere dello spazio chiuso, aperto o piatto, noi abbiamo tre tipi di destini finali. Se l'universo è chiuso, avremo un Big Crunch, cioè l'universo ricade su se stesso, annichilendosi in una specie di super buco nero che poi sparisce. Se invece l'universo è piatto, come lo vediamo adesso, a causa però della presenza di un'energia oscura cosiddetta, che non riusciamo a capire di che cosa si tratti, stiamo vedendo che nonostante che la geometria sia piatta, abbiamo un'accelerazione dell'universo nella sua espansione. E questo è un fatto assolutamente misterioso ed inspiegabile. Si stanno rompendo la testa gli scienziati per cercare di capire qual è la causa di questa accelerazione nell'espansione. Qui anche vorremmo spendere qualche parola. Noi parliamo di Big Bang, ma il Big Bang non esiste, cioè è sbagliato pensare che ci sia stato un momento in cui in uno spazio vuoto, come un grande petardo, come una grande bomba, si è esploso un punto per cui da questo punto è fuoriuscita tutta la materia. Non è stato così. Nell'istante T uguale 0, che gli scienziati collocano a qualche decina, 14,8 miliardi di anni fa, si pensa, è nato sia lo spazio che il tempo, quindi non c'era niente di preesistente, come ci dice anche la Sacra Scrittura. Tuttavia, se l'universo sotto l'azione dell'energia negativa, dell'energia oscura, così come se fosse stato, ma non lo è, a geometria a curvatura negativa, si espanderebbe in eterno finendo per raffreddarsi fino a un gelo totale e a un buio totale, fino addirittura al fatto che ci sarebbe uno strappo della stessa struttura dello spazio-tempo. Ma, cari amici, sembrano domande quasi prive di senso, ma non lo sono. Si tratta di un'applicazione cosmologica della relatività, che è una teoria molto accreditata e precisa. Tuttavia dobbiamo notare, un po' sommessamente, che molto prima che avvengano queste spaventose fini di tipo apocalittico, sulla Terra ci sarà il ritorno glorioso di nostro Signore, il quale ci ha promesso cieli nuovi e terra nuova. Anzi, vi leggo quello che dice San Pietro nella sua seconda lettera. Dice così: il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra, con quanto c'è in essa, sarà distrutta. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, così quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà, attendendo ed affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno. E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Però, carissimi, perciò carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia irreprensibili davanti a Dio in pace. Allora, cari amici, ascoltando diciamo, i consigli di San Pietro, noi non saremo costretti a aspettare miliardi di secoli, come pensano gli scienziati, per vedersi dissolvere il nostro piccolo universo. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.